Buongiorno, un radioso e sorridente buongiorno a tutti quanti noi. Questa mattina abbiamo ancora una volta il privilegio di leggere la parola di Dio e di ascoltare il suo messaggio. È da qualche settimana che ci stiamo occupando del decalogo, le 10 parole, i 10 comandamenti che costituiscono la Magna Carta dell'alleanza che Dio fece con il suo popolo. È la carta dorata, come il sermone sul monte, la carta magna del regno di Dio. E qui abbiamo due monti, il monte Sinai, dove stiamo, diciamo, riflettendo ai piedi di questo monte, il popolo è lì presente che ascolta la voce dell'Eterno. Come ai piedi del monte, del sermone sulla montagna, la moltitudine dei discepoli erano lì ad ascoltare il Signore, il Maestro. E avete tutti allora questo foglio, questo qui, ecco, dove abbiamo la versione dei 10 comandamenti del Deuteronomio capitolo 5. E prima di leggere, diciamo, il testo che ci interessa e sul quale vogliamo soffermarci per qualche minuto, ho anche questa mattina delle illustrazioni che voglio mettere davanti alla vostra attenzione a mo' di piccola introduzione al nostro commento, alla nostra meditazione. Allora, queste illustrazioni, come vedete, forse di là non si riesce a vedere bene, abbiamo una catena. Questa catena vuole rappresentare semplicemente le 10 parole. Allora, nei primi 4 anelli di color rosso vogliono illustrare gli anelli, quelli massicci, quelli forti, quelli che reggono poi tutto il peso dell'intera catena. E sono i primi 4 comandamenti, le prime 4 parole delle 10 parole. Poi abbiamo dal 5° comandamento, abbiamo fino al 10°, ecco, altri anelli che hanno a che fare con, diciamo, le relazioni interpersonali nel popolo di Dio, nel popolo di Israele. Quindi abbiamo i primi 4 anelli che sono riportati ancora qui, ecco, questa illustrazione, che hanno a che fare con la relazione con Dio. Una relazione verticale, vedete questa V, ecco, una relazione verticale. Ma poi abbiamo dal 5° comandamento fino al 10° comandamento, abbiamo una relazione orizzontale. Quindi abbiamo una relazione verticale e una relazione, diciamo, orizzontale. I primi 4 comandamenti, le prime 4 parole, non dimentichiamo che il decalogo vuol dire 10 parole. Allora, nella prima parola il Signore presenta la sua identità, è la sua autocertificazione, è la sua presentazione, è la sua introduzione. Io sono, ricordate il primo comandamento, io sono il Signore Dio tuo, non avere davanti a me, davanti alla mia faccia, contro la mia faccia, altri dei. Quindi abbiamo la identità divina, di Dio. Nel secondo anello abbiamo la sua sovranità e la sua signoria. cioè di non farti sculture né immagini, eccetera, eccetera. Perché questo è l'Iddio, ecco, che non può tollerare per nessuna ragione le immagini e le sculture. Poi abbiamo un terzo anello che il Signore prende a protezione del suo onore e della sua reputazione. Se il primo anello è a protezione della sua identità divina e della sua pienezza nella sua deità, il secondo anello, diciamo, è a protezione della sua signoria assoluta, della sua sovranità, il terzo anello è a protezione del suo onore e della sua reputazione. Quando il Dio si è legato al suo popolo con l'alleanza, egli ha legato anche al suo popolo il suo onore e la sua reputazione. Questo mi pare molto importante da sottolineare. Nel quarto anello, che figura, diciamo, la relazione verticale con Dio, abbiamo la protezione del suo operato. Il quarto anello, ecco, non solo è protezione dell'operato del Signore, ricordate che il comandamento mette in relazione al mandato, diciamo, creazionale, cioè che Dio ha creato i cieli e la terra e il settimo giorno egli si riposò. Allora qui è a protezione della sua opera, ma associa anche a sé la creatura umana creata dalla sua immagine perché faccia altrettanto, perché sia suo socio nella opera, perché sia, diciamo, un lavoratore per il Signore, ma anche a protezione del lavoro e a protezione dei lavoratori. Abbiamo ascoltato allora domenica scorsa come il popolo, diciamo, di Israele, prima della liberazione dalla schiavitù d'Egitto, era anche schiavo del lavoro. E il Signore a protezione del suo popolo perché non abbia a soffrire questo tipo di schiavitù, ecco, abbiamo questo comandamento del riposo. Qui il datore di lavoro come il suo servo e come il bestiame godono pari diritto alla cessazione da ogni attività, alla cessazione di ogni mestiere, cioè quello di rimanere a casa, e questo è un diritto voluto sia dal padrone sia anche dal suo servo, ma non solo dal suo servo, ma anche dal bestiame, il bue, l'asino, che erano a quel tempo gli animali da soma, gli animali, diciamo, che erano una necessità per quel tempo. Oggi abbiamo, non so, gli schiavi meccanici, l'ascensore, il telefono e quant'altro. A quel tempo invece c'era questa servitù. E quindi, a confronto di altre leggi di quel tempo, questa legislazione veramente proteggeva il lavoratore e il lavoro e aveva questa, diciamo, questa dimensione molto più umanitaria, diciamo, delle altre legislazioni di quel tempo a confronto con questa legislazione che il Signore ha dato al suo popolo. Ma volendo ancora continuare, volendo andare ancora avanti in questa relazione, la famiglia, quest'oggi ci stiamo occupando, il papà, la mamma, i figli hanno questa relazione con Dio, hanno questi quattro anelli che costituiscono, diciamo, un po' i quattro bastioni forti e incrollabili, no? Legati a Dio, legati alla conoscenza di Dio, legati alla confessione di fede, legati a Dio, e qui la dimensione è veramente spirituale, veramente teologica. Abbiamo anche poi questa relazione che va avanti, la famiglia intesa nel senso letterale, nel senso naturale, il papà, la mamma, il figlio o i figli, E poi abbiamo Israele, che è una famiglia allargata, fatta di tante famiglie. E quindi allora il Signore, che vuole proteggere la sua proprietà, ricordate che il popolo di Israele è la proprietà particolare di Dio, è lingue che ha una proprietà che cosa fa? La protegge, la lavora, la custodisce, cerca di arricchire la sua proprietà. È quello che fa il Signore con il popolo di Israele, il popolo eletto, il popolo che egli ha scelto sulla base del suo amore, sulla base della sua grazia. Tra tanti popoli il Signore dice: tu sei la mia proprietà particolare, tu sei il mio tesoro particolare. E per proteggere, diciamo, il suo popolo, ecco che il Signore dà il quinto comandamento, la protezione della famiglia. L'altro comandamento, il sesto comandamento, è la protezione della vita, non uccidere. L'altro comandamento è quello di non commettere adulterio, a protezione del matrimonio. L'altro comandamento è quello di non rubare, a protezione della proprietà privata. E qui abbiamo tre P, no? Protezione, proprietà, privata. L'altro comandamento è a protezione dell'onore del prossimo, della dignità del prossimo, di non defraudarlo, di non, diciamo, ecco, di non togliere,
diffamarlo,
esatto, grazie. Quindi abbiamo l'onore del prossimo e l'ultimo comandamento, non concupire, abbiamo la protezione della interiorità del cuore, dove è il centro di tutta, diciamo, dell'uomo, della esistenza dell'uomo, da dove partono poi tutte le varie, diciamo, le varie espressioni. Torniamo allora per qualche attimo sui comandamenti, e qui abbiamo allora un'altra illustrazione. Grazie Francesco per la questa illustrazione, è quella che, diciamo, ci riguarda. Prima di leggere il testo, come vedete abbiamo un triangolo, quello esterno, e poi un triangolo interno. Nel triangolo esterno abbiamo le tre relazioni essenziali, le tre relazioni essenziali tra Dio e il suo popolo. La prima relazione è quella AD, Dio, Israele, e poi l'altra relazione è quella di Israele, paese, e poi l'altra relazione è Dio e paese, oppure la terra, vedremo più avanti. Il paese e Israele sono proprietà di Dio, la prima relazione è Dio-Israele, seconda relazione Israele in rapporto alla terra promessa, e poi Israele e la terra promessa o il paese con. Vedete come il triangolo si chiude. Sono le tre relazioni, diciamo, essenziali. Ma queste tre relazioni essenziali passano attraverso un'altra relazione, che è quella di la relazione questa. Passa attraverso la famiglia. Questo è il triangolo interno. Non so se è chiaro quello che voglio illustrare. Queste tre relazioni passano attraverso, diciamo, la famiglia, la relazione interna, attraverso questo triangolo, diciamo, interno. Ecco, questa è un po' l'illustrazione che vuole portarci a meditare su quanto vogliamo dire questa mattina. Nel decalogo allora che noi abbiamo in Deuteronomio è introdotto al versetto numero 1, dove è detto che Mosè convocò tutto Israele, tutta quanta, diciamo, la raunanza, la radunanza, dice il Diodati, un vecchio termine. E da qui, da questa montagna, dal Sinai, ecco che si sprigiona fuoco, si sprigiona, diciamo, il terremoto, dove Dio che parla e rivolge al suo popolo delle parole, le 10 parole. E il popolo che ascolta dalla montagna, uno che parla ma che non si vede, non c'è un'immagine, non c'è, diciamo, una scultura, non c'è niente che possa in quel momento, diciamo, rappresentare visibilmente, diciamo, e attraverso i sensi chi parla. Questo è Dio che parla, ed è un Dio che veramente fa sentire una voce potente, una voce possente, e inizia qui a ripetere, a dire le parole, diciamo, del decalogo. Io sono il Signore Dio tuo, non avere altri dei di fuori di me. Poi il secondo comandamento, quello di non avere delle sculture e delle immagini. Poi ancora l'altro comandamento è quello di non pronunciare il nome di Dio in vano. E poi ancora il quarto comandamento, qual è il quarto comandamento? Esatto, quello di osservare il riposo come il Signore comanda. E al quinto comandamento ecco che il popolo è veramente lì che ascolta. E questa voce dice: onora tuo padre e tua madre. Questo è il testo che ci riporta qui, diciamo, nel Deuteronomio al capitolo 5. Più avanti, nello stesso capitolo, è interessante notare che la parola assemblea, che ha ascoltato la parola di Dio. E la parola assemblea, diciamo che in ebraico, nella versione greca della 70, sapete come è tradotto, come tradussero la Bibbia ebraica in greco? Con una parola ecclesia, ecclesia, chiesa. Allora vedete che tutta la, diciamo, l'assemblea convocata era ai piedi del Sinai per ascoltare questa parola. E il quinto comandamento, apro e chiudo una parentesi, noi seguiamo la suddivisione, la terza suddivisione, perché ci sono, abbiamo ascoltato nella introduzione, tre tipi di suddivisione. La prima suddivisione è quella seguita dai rabbini, la seconda suddivisione dei 10 comandamenti è quella seguita, diciamo, dal cattolicesimo, e stranamente anche dai luterani, una rivista di Lutero, ecco, una piccola domanda. E poi la terza suddivisione che seguiamo è quella degli ortodossi e della Chiesa evangelica riformata e tutti riformati con Calvino. Ecco, chiudo subito la parentesi, era questa come introduzione. Allora, tutto il popolo è lì presente ai piedi del Sinai e ascolta questa parola, la parola del Signore. Alla quinta parola ecco che noi abbiamo: onora tuo padre e tua madre. Allora qui erano presenti al Sinai tutto il popolo, erano presenti i nonni, erano presenti i bisnonni, erano presenti i fanciulli, erano presenti i padri, probabilmente appena diventati padri, erano presenti le madri, erano presenti anche i giovani, erano presenti fratelli e sorelle, erano presenti cognati, cugini e via discorrendo. Questo è il popolo che era lì. proprio come quest'oggi, proprio come questa mattina, la Chiesa è davanti al Signore, che ascolta la sua parola. E in questa sua parola, la quinta parola è onora tuo padre e tua madre. E qui siamo tutti quanti qui rappresentati. Abbiamo tra noi nonni, abbiamo tra noi persone avanti degli anni, ma abbiamo anche giovani, meno giovani, e abbiamo anche figli e altri. Io desidero leggere una antologia di versetti che ho messo insieme, a partire, diciamo, dall'Antico Testamento fino alle parole dell'Apostolo Paolo. I testi biblici sono, allora, Levitico 19,3, dove è detto: ognuno di voi rispetti sua madre e suo padre e osservate i miei sabati, io sono l'Eterno, il vostro Dio. Poi abbiamo anche Levitico, capitolo 20, versetto 9, chiunque maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte, perché ha maledetto suo padre o sua madre, il suo sangue ricadrà su di lui. Poi ancora Deuteronomio, e questo è il testo che abbiamo sott'occhio, qui sul foglio: onorerai tuo padre e tua madre, come l'Eterno, il tuo Dio, ti ha comandato, affinché i tuoi giorni siano lunghi ed abbia prosperità sulla terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. Mentre in Esodo, al capitolo 20, versetto 12, ecco, abbiamo una piccola differenza. Onorerai tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. Poi ancora, maledetto chi disprezza suo padre o sua madre, e tutto il popolo dirà Amen. Ricordate nel Deuteronomio il popolo che era, diciamo, diviso in due cori, uno sul monte della benedizione e l'altro sul monte della maledizione. Poi, se facciamo un salto di circa 1500 anni, diciamo più tardi, abbiamo l'Apostolo Paolo che in Efesi al capitolo 6 scrive queste parole, rivolgendo poi queste parole, diciamo, alla chiesa di Efeso. E lui attinge, da dove attinge? Non attinge dalla legislazione romana di quel tempo, né dalla legislazione, diciamo, del posto lì dell'Asia Minore dove stava la città di Efeso. Dov'è che l'Apostolo Paolo prende il testo per intero? Dall'Antico Testamento, dalla parola di Dio, dalla legislazione che il Signore aveva appena dato per mezzo di Mosè. E cosa dice in Efesi, capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 4? Chiedo gentilmente ai ragazzi, ai giovani, di prestare attenzione. Ecco, la riflessione non durerà, diciamo, tante ore. Ecco, fate attenzione a quello che dice qui l'Apostolo Paolo. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. E poi dice: onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. E voi padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Efesi capitolo 6, da 1 a 4. E poi l'ultimo verso, e completiamo questa antologia, diciamo, veloce, è Colossesi capitolo 3, versetto 20. Figli, ubbidite ai genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. Questo è l'ultimo punto. Chiaro che in tutte, diciamo, in tutto il territorio della Sacra Scrittura, ecco, questo comandamento è riportato più volte, si può dire, diciamo, attraverso quasi tutti i libri o tutti i generi letterari, diciamo, dei libri. Ora, volendo allora fare un confronto, quello che dice l'Apostolo Paolo e quello che ci dice qui il profeta Mosè, è interessante allora l'Apostolo che dice, rifacendosi a questo comandamento, di ubbidire nel Signore e ai vostri genitori. Perché? Perché è interessante, qui c'è un termine che attira un po' la nostra attenzione questa mattina. Perché? Perché onorare il papà e la mamma? Perché ubbidire al papà e alla mamma? Cosa dice più avanti l'Apostolo Paolo? Perché ciò è giusto, è giusto. È qui che questa mattina desidero attirare un po' la vostra attenzione. Vorrei lavorare con voi su questo, solo su questo termine, per poi allargarci, no, in tutta la, tutta il, diciamo, la complessità del contesto. È giusto, dice. La stessa parola giusto, dice Paolo ai Romani, è una famosa parola che tanto lavorò Lutero. Qual è? Il giusto vivrà per fede. È lo stesso termine. È lo stesso termine. Perché è giusto, dice l'Apostolo Paolo. Qui non aggiunge altre parole, non dice, ecco, perché è ragionevole, perché è razionale, perché, diciamo, è così che dice la consuetudine del posto, perché è così che è costume qui nella nostra città e nella nostra cultura e in questa civiltà o in questo angolo, no, dell'impero romano, dove stava Efeso e dove stava anche l'altra città di Colosse. Dice è giusto e riporta questo termine appunto alla parola del Signore. Ma allora io qui faccio un'altra domanda che rivolgo a voi, ma è come se rivolgesse a me, perché anch'io sono stato figlio, sono ancora figlio, ecco, sono padre e questo mi riguarda. Perché è giusto? Perché? Ecco, l'Apostolo Paolo dice è giusto, perché è giusto? Allora credo che qui abbiamo tre cose, tre elementi da sottolineare. È giusto secondo natura. Allora qui ci porta al mandato, a quale mandato? Ci porta alle origini, ci porta alla creazione. Qui c'è un mandato creazionale. È giusto perché è quello che abbiamo all'origine del creato. Perché qui c'è un'autorità che il Signore ha voluto stabilire nella famiglia. Un'autorità che è rappresentata da padre e madre. E qui c'è un altro particolare da sottolineare. Cosa dice qui Mosè? Cosa dice anche l'Apostolo Paolo? Perché anche qui l'Apostolo Paolo è copia, è come se avesse fatto copia e incolla, no? Nei suoi scritti. Non aveva il C, l'Apostolo Paolo. Evidentemente l'ha copiato, perché leggeva le Sacre Scritture. Aveva sott'occhio il Deuteronomio oppure l'Esodo ed egli scrive questo comandamento, egli scrive questa quinta parola e riporta pari pari, ma notate, abbiamo qui un particolare. Dice onora tuo padre e basta. Onora tuo padre e tua madre. È un particolare questo, da non sottovalutare, perché spesso si pensa allora a questo comandamento come a un qualcosa, ecco sì, ecco, passa in prima osservazione il papà, il padre. No, no, no. Qui sia l'Esodo che il Deuteronomio e sì anche l'Apostolo Paolo a distanza, immaginate, di 1500 anni, 1500 anni, una distanza di culture, di civiltà che sono passate. E questo comandamento qui gode al tempo dell'Apostolo Paolo una perenne, perenne validità, una perenne, perenne freschezza. Il diritto ad essere onorato e onorata è qui, è sullo stesso piano, su un piano paritetico. È quello che dice qui l'Apostolo Paolo, attinge, diciamo, dall'Antico Testamento, dal Pentateuco. Onora tuo padre, punto e basta? No. Onora tuo padre e tua madre. E questa mattina sono convinto che il Signore, lo Spirito di Dio ha guidato un po' le nostre cose, perché nel programma ci sono presenti anche, diciamo, dei testi e dei versetti che ho qui nella mia riflessione. Come inizia i Proverbi, che è una, diciamo, un classico della letteratura sapienziale? L'abbiamo letto questa mattina nel programma. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre, poi, e non rifiutare l'insegnamento di tua madre. Vedete? Padre, madre, sono su uno stesso piano. Onorare il papà e onorare la mamma, e onorare la madre. Il papà che nella famiglia gode di questa autorità nell'insegnamento e nella, diciamo, nel tramandare la parola di Dio, nella istruzione, ma anche la madre è sullo stesso piano. Questo, diciamo, questo è un versetto che apre tutto il libro dei Proverbi, ma se voi leggete tutto il libro dei Proverbi, voi trovate sempre, sempre questo accostamento, papà e mamma, padre e madre. Solo all'ultimo capitolo dei Proverbi è detto solo della madre, e poi anche in Levitico, dove abbiamo letto, ognuno di voi rispetti suo padre e sua madre, abbiamo qui un ordine invertito, ma è l'unica volta, quasi sempre c'è il papà, la mamma. Ma qui invece è invertito il rispetto della madre e del papà. Quindi è chiaro allora che qui vuole stabilire nell'ambito della famiglia, ristabilire l'autorità che il Signore ha voluto, diciamo, istituire. Questo è rimandato al mandato creazionale e l'Apostolo Paolo ci sta dicendo questa mattina che questo è giusto. È giusto, perché secondo giustizia. Secondo elemento, il perché è giusto. Perché è secondo la legge di Dio. È secondo la volontà di Dio. E la volontà di Dio, che cos'è? È brutta, è tediosa, noiosa, barbosa. Cosa dice l'Apostolo Paolo ai Romani al capitolo 12? Che la volontà di Dio è discontinua? È una volontà di Dio che va su e giù, che traballa? È una volontà di Dio che è valida solo in certe epoche, perché qui al tempo in cui Mosè sta scrivendo è una società patriarcale, dove il papà che aveva, diciamo, un'autorità sulla famiglia e che aveva anche, diciamo, quasi un potere illimitato sulla moglie o sulle mogli, e qui è una società dove era la famiglia era fatta sulla poligamia e eccetera eccetera, invece poi è passato, oggi noi ci troviamo in una società dove più è evoluta, una società dove è caratterizzata per esempio da un individualismo feroce, dove ognuno, ecco, si arroga e rivendica se stesso un'autorità da vivere a modo suo o come meglio crede. Così, questa. Niente affatto. La volontà di Dio, dice l'Apostolo Paolo, è accettevole, buona, gradevole, da ricevere da parte sua. E questo è un secondo elemento. Il secondo elemento, perché è giusto, e i nostri ragazzi ci chiedono, ma perché devo onorare papà e mamma? Perché devo obbedire a papà e mamma, dice qui, in ogni cosa? Perché devo rispettare papà e mamma? È lo stesso rispetto che io devo dare al mio papà, lo devo dare anche alla mia mamma. Perché? L'Apostolo Paolo ci risponde e dice che il secondo elemento, il secondo perché è giusto, è la legge di Dio, è il decalogo. Abbiamo visto prima le 10 parole, e questo decalogo, abbiamo detto, ha una validità perenne anche oggi per noi che viviamo nel, diciamo, nel 2018. Terzo elemento, perché è giusto? Abbiamo detto perché risponde a natura, e questo ci chiama al mandato creazionale. Secondo punto, perché è la legge di Dio e della sua volontà che va, diciamo, va presa. Terzo elemento, perché secondo l'Evangelo. E secondo l'Evangelo, notate, se voi leggete Efesi capitolo 5 capitolo 6, quante volte c'è la terza persona? Mariti, amate le vostre mogli. Tra marito e moglie chi c'è? Cristo, il Signore. Leggete il capitolo 5 e il capitolo 6. Una decina o forse una quindicina di volte è ripetuto nel Signore, in Cristo. Tra marito e moglie, un vero matrimonio è fatto di tre. Sto dicendo una eresia. Marito e moglie, in mezzo chi c'è? C'è il terzo, anzi il primo. Il primo, il Signore. È l'unico matrimonio fatto a tre. Il Signore, marito e moglie, marito che ama la sua moglie e che questo amore passa per il Signore. E la moglie, e quindi andate e ritorno questo passaggio, è il Signore, fa capo al Signore, e il decalogo fa capo a Dio che è il Signore. Ma passa ancora, quando è detto, tra padrone, il datore di lavoro e il suo dipendente, cosa c'è ancora? Il Signore, nel Signore. Cristo è il modello. Il datore di lavoro dà ciò che è equo, ciò che è giusto al suo servo, questo avveniva anche, diciamo, nella società, diciamo, israelitica, e il dipendente lavora alle sue dipendenze con l'amore del Signore. Tra padre e madre, abbiamo detto, sullo stesso piano, e i figli cosa c'è? C'è il Signore, c'è Cristo, il Cristo, il figlio di Dio che è stato figlio di Maria e che ha imparato, abbiamo ascoltato questa mattina, ha imparato l'obbedienza, egli che ha onorato i suoi genitori che erano peccatori, chiamiamoli genitori, cioè nel senso che Gesù, ecco, è nato e ha avuto una famiglia. Maria e Giuseppe erano forse dei genitori perfetti? No, eppure il Signore ha imparato l'ubbidienza, rispetto e l'onore. Oggi molti ragazzi fanno questa domanda, ma devo onorare il mio papà e la mia mamma anche se non meritano? Anche se costituiscono un esempio negativo in quanto a morale, in quanto diciamo al loro ruolo di genitori? Qui l'Apostolo Paolo non aggiunge nient'altro, qui dice semplicemente di onorare il papà e la mamma nel Signore. Perché nessun genitore è perfetto, nessun genitore merita. Quando vedo la mia vita e vedo le mie scelte, quando vedo la mia figura di padre nella mia famiglia e la mia figura di, diciamo, di marito, il Signore mi chiama ad umiliarmi, perché non sempre, e oggi ancora, sono perfetto, all'altezza di questo comandamento. Ma il Signore ci chiama ad onorare il papà e la mamma, a rispettarli, a prendere da loro degli insegnamenti, a imparare come si lavano i piatti, le ragazze, a imparare, a interrogare i nostri genitori. Con Salvatore abbiamo visto l'altro giovedì perché Dio dice a Giacobbe: io sono il Signore Dio tuo, di Abramo e di Isacco. Lo dice più volte a questo giovane che aveva fregato suo padre, che aveva ingannato il suo papà, che lo aveva disonorato. Perché il Signore dice a Giacobbe, questo giovane che va via di casa, no? Dice, ricordati del tuo nonno, del tuo papà, perché egli deve imparare dalla vita del nonno e del suo papà. Quindi allora l'Evangelo non vanifica né il mandato creazionale, non vanifica neanche la volontà di Dio, anzi valorizza. E mi fermo qui perché vedo che il tempo è andato veloce. Tornando alla società allora di Israele, la famiglia dunque, ecco, è al centro. Perché? Perché prima di tutto la famiglia è il luogo del culto. Nel quarto comandamento qual era il giorno del culto? Sabato. E dov'è il luogo del culto? La prima scuola del culto è la famiglia. Per questo è scritto: quando tuo figlio ti chiederà perché così, perché cos'ha, allora è il papà che fa nella sua famiglia il luogo di culto, di ammaestramento, di insegnamento. C'erano anche dei gesti cultuali. Dove avveniva la circoncisione? Nella famiglia. Dove avveniva la Pasqua? Nella famiglia. Dove avveniva il riscatto dei primogeniti? Nella famiglia. Il luogo della formazione, il luogo di culto, il luogo di insegnamento. Se noi padri, se voi madri, vogliamo veramente che i nostri figli abbiano ad onorarci secondo quanto Dio comanda e secondo quanto la parola del Signore, allora è chiaro che devono vedere prima di tutto in noi l'onore che dobbiamo al nostro Padre Celeste, all'onore che io devo a mia moglie, alla madre, e via discorrendo. Il luogo di culto, il primo luogo di culto era dunque la famiglia. E la famiglia, l'angolo, diciamo, la pietra angolare della società di Israele, era appunto la famiglia, una famiglia allargata. E il quinto comandamento è il primo comandamento con la promessa. Nella terra promessa, il Dio nella sua grazia aggiunge un'altra promessa. Mi fermo qui perché il tempo è andato avanti, siete stati veramente molto pazienti con me, ma continuiamo a lavorare su queste brevi, piccole tesine, questi piccoli pensieri che il Signore vi ha dato nel trasmetterli e nel parteciparvi secondo, diciamo, l'amore nella comunione fraterna.